Mangia come parli. Mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo.
Oh,
buongiorno.
Finalmente,
buongiorno a tutti.
Finalmente, senti come suona anche il jingle, suona diverso, con più entusiasmo, perché oggi è una puntata a me particolarmente cara, è la puntata dedicata alle puntarelle. Le puntarelle, ecco, una
cosa
delle
sono,
cose.
Cosa sono? Dai, subito, cosa sono? Ma, come le cucineresti? Cosa sono le puntarelle?
Come cucineresti? Farei un'insalata di puntarelle con le acciughe, è definita anche cicoria, asparago, cicoria di Catalogna, una variante della cicoria, ma insomma è la romanità in cucina in una delle sue massime espressioni.
E con il gusto cosa ritrovi nella puntarella? La cosa più importante?
Ritrovo freschezza, ritrovo,
dai, ci siamo,
un po'
quasi
di acidità, in senso buono.
Un po', ci siamo. Amaro. Che molte volte
bello,
è una parte del gusto che manca.
Freschezza, è una cosa proprio.
Però anche questa vena amara aiuta in tante situazioni. Sai che una volta ho provato a fare, a premere in questa piccola macchina dove si estrae a freddo, quindi mettiamo la nostra puntarella, schiacciamo, premiamo bene, esce un liquido, un succo di puntarella che è molto amaro.
Fantastico.
Che può aiutare molto nella cucina e anche nella pasticceria.
Fra poco avremo le tue ricette. Io vi ricordo 349-239-0191 per i vostri SOS Soldani, la mail mangiacomeparli@radio24.it, e abbiamo il nostro primo ospite che insomma per me è un privilegio e un onore, perché è un grande giornalista, Riccardo Iacona, conduttore e autore di Presa Diretta su Rai 3, che insomma è quel pezzo di Rai 3, ci mettiamo Report e Presa Diretta, non credo che Riccardo si arrabbierà, non credo ci sia rivalità, ma anzi gioco di squadra, che tutti i lunedì racconta attraverso inchieste coraggiose, importanti, il reale, no? Un pezzo di realtà molto importante. Ciao Riccardo.
Buongiorno, ciao.
Buongiorno
Riccardo.
Buongiorno a tutti voi.
Se siete alleati, no? È una continuità quella di Rai 3.
Ah, ma certo, non c'è nessuna concorrenza. Ci passiamo il testimone ogni lunedì.
Senti,
mentre noi andiamo in onda, loro preparano le puntate per la prossima edizione e noi prepareremo quelle poi per settembre.
La prima domanda la posso fare io, Pier, siccome è romano, voglio dire.
Ah, tu vuoi partire proprio?
No, se gli piacciono le puntarelle. Se gli piacciono le puntarelle, poi dopo vi lascio. Allora, Riccardo,
certo mi piacciono le puntarelle.
A che punto sono nella sua o tua, se possiamo darci del tu, cucina le puntarelle?
Ci stanno le puntarelle e ci sono le verdure. E che poi uno sembra che le verdure siano le cose più semplici da cucinare. In realtà, invece, lì, diciamo, si vede la differenza, no? Perché magari quando ti portano al ristorante una puntarella un po' anacquata, dove non c'è un buon rapporto tra le acciughe e il resto, sono troppo poche. Insomma, è un'arte la puntarella.
Assolutamente. Senti Riccardo, voi vi siete occupati spesso di cibo, perché insomma è uno di quei settori della vita, è uno di quei settori della realtà economica, che spesso poi diventa terra di conquista per chi pratica il malaffare, da mille punti di vista, no? Per esempio mi ricordo.
Soprattutto lì si gioca una partita enorme sulla sostenibilità,
certo,
diciamo ambientale, e sulla salute pubblica, no? Perché noi siamo quello che mangiamo, e se mangiamo male, se mangiamo troppo, poi ci ammaliamo da una parte. Dall'altra, noi viviamo in un mondo che è questo nostro cosiddetto primo mondo, dove c'è una sovrapproduzione alimentare pazzesca, perché poi le nostre grandi industrie di trasformazione esportano in tutto il mondo, e questo naturalmente esercita una pressione, un'impronta ambientale altissima. Ad esempio, abbiamo parlato a Presa Diretta, da una parte della distruzione dell'Amazzonia e dell'industria della trasformazione della carne, abbiamo scoperto che già solo tutti gli allevamenti intensivi che abbiamo nel nostro paese si mangiano il doppio delle risorse del paese, no? E chiaramente ci vuole un cambio di passo, no? Ci vuole un cambio di passo enorme, perché la produzione del cibo è forse la prima che esercita questa pressione così alta sulle risorse ambientali, che abbiamo capito essere finite.
Riccardo, in una produzione di cibo moderna, sostenibile, verde, credi che sia necessario una sovrapproduzione per arrivare ad esportare il più possibile, anziché valorizzare il prodotto e utilizzarlo per noi italiani, per la nostra nazione?
No, ma insomma non credo all'autarchia, naturalmente, nessuno vuole bloccare i mercati del mondo, però noi ce lo dobbiamo porre questo problema, okay, per forza, diciamo, perché non ha, ce lo dobbiamo porre a livello mondiale, naturalmente.
Perché
no?
La sovrapproduzione.
Le catene globali del valore stanno saccheggiando la Terra e il pianeta. Pensa che abbiamo fatto vedere uno studio di Science che è uscito nel 2020 che dimostra che il 20% della produzione dell'agrobusiness brasiliano contribuisce direttamente alla deforestazione dell'Amazzonia. Cioè, allora sì. Poi alla fine è chiaro che l'Amazzonia è lontana da noi, ma poi mica tanto, alla fine il conto lo paghiamo tutti, no? E quindi...
Tra l'altro,
riorganizzare, non è una questione di autarchia, è una questione di filiera sostenibile, ci sono tutte le innovazioni scientifiche che lo consentono, di fare un'agricoltura che consumi meno acqua, che consumi meno fertilizzanti da una parte, e poi filiera di qualità. Ma sai, in un mondo in cui l'unica variabile che conta è il prezzo e la battaglia si fa al centesimo, è chiaro che poi dopo fanno dumping sul mercato, che ne so, le carni che vengono dal mondo intero. Noi importiamo 27.000 tonnellate di carne congelata che viene dal Brasile e così via, e poi importiamo da tutto il resto del mondo, e se la dinamica del mercato la fa il prezzo
e non sfruttiamo al 100% la nostra, cioè il problema è questo, il problema è la grande importazione e magari non andare a fondo nella...
Sì, e poi il fatto che ci sia per esempio una certa facilità, da quello che ho capito, nel per omettere per esempio di dichiarare l'origine della carne trasformandola in preparato, questo può creare problemi agli allevatori italiani, cioè c'è tutto un tema di tracciabilità e di regole al di là del fatto che...
Ma guarda che l'etichettatura è la soluzione, non accade appunto, così difficile farla passare a livello europeo, certo. Perché ci sono le lobby della produzione del cibo che anche in trasparenza fanno grande pressione, perché se tu metti l'etichettatura allora tu dai la possibilità al consumatore magari decidere di comprare un po' di meno, spendere un po' di più, ma di fare una scelta, no? Se invece questa scelta è nascosta dentro i tanti preparati della carne che non hanno l'obbligo di mettere l'etichetta, e allora tu sei vittima come consumatore. Cioè, hai visto che c'è una specie di tabù, no, sulla carne, che è quello, il limite dei 5 euro, no? È difficile trovare un prodotto di carne fresca al supermercato che costi più di 5 euro. Ora, io penso che noi mangiamo troppo, magari potremmo mangiare un po' di meno, spendendo un po' di più e garantendo così la filiera che lavora sulla sostenibilità e sulla qualità dei prodotti.
Però molte volte è la conservazione, è il packaging che porta a rialzare molto un prodotto, porta ad avere anche quello che sono gli scarti, per cui è molto di moda anche parlare di scarti, cosa su cui io sono d'accordo nel momento in cui ci sono gli scarti, per cui vadano recuperati, ma la nuova comunicazione secondo me deve essere fatta sul non produciamo scarti, non stressiamo il terreno, non stressiamo le bestie e proviamo a seguire il microclima.
Poi magari parliamo due minuti di puntarelle perché insomma ce le meritiamo,
certo.
È un'inchiesta sui prezzi ingiusti, no? Tutto quello che è successo durante il lockdown, c'è stato un piccolo, sappiamo, per i prodotti freschi e i prezzi della verdura. Il lockdown ha avuto fra i suoi effetti anche un aspetto, diciamo, di comfort zone legato al cibo, legato a tornare per esempio a impastare, tornare a fare ad apprezzare il tema del cibo, però ci sono stati degli aumenti molto significativi, e poi abbiamo scoperto anche grazie alle vostre inchieste che alla fine poi chi ha tratto giovamento non sono stati in realtà tutti, no? Cioè che questa filiera alimentare è molto variegata, e quindi poi dietro a questo aumento dei prezzi ci sono state realtà che sono state anche penalizzate paradossalmente.
Beh sì, la catena debole di tutta la filiera sono i produttori, soprattutto i medi e piccoli produttori, perché ci sono tante intermediazioni e su quelle intermediazioni che poi il prezzo sale al consumo, ma a quelli che producono arriva spesso anche addirittura sotto costo di produzione. Sì, ci facciamo una puntata importante con Giulia Bosetti proprio nella scorsa stagione dedicata a questo tema. Lì c'è anche la questione che secondo me i produttori si devono organizzare per avere più massa, no, critica, in maniera che possano contrattare i prezzi con i colossi della grande distribuzione che hanno delle piattaforme commerciali potentissime con le quali possono addirittura decidere il prezzo del pomodoro ancora prima della, certo, stagione e imporlo, perché
cioè, avere più peso contrattuale nella dialettica
al prezzo loro di andarselo a prendere da qualche altra parte,
certo, più peso contrattuale nella dialettica produttori-distributori, che sappiamo è un, bravo, tema fondamentale. Senti, consoliamoci, arricreiamoci come dicono a Napoli, Cacio e Pepe, Griscia Amatriciana, che cosa c'è in cima alle tue
insalata di puntarelle?
Vabbè, puntarelle. sarebbe...
Ma guarda, in cima ci sono proprio le verdure, ti devo dire la verità, negli ultimi anni l'ho scoperto anche a casa cucinando, sono faticose, eccetera, ma quando la materia prima è buona, cioè veramente anche solo cucinare nel modo più semplice ti arricchisce la tavola di sapori, di gusti, che sembra veramente che stai mangiando una bistecca, invece è un buon cavolfiore che è stato cucinato a vapore. Poi chiaramente noi siamo tutti pastasciuttari, poi noi romani abbiamo praticamente nella pasta diciamo il centro del menù, no? Quindi come si può non cedere a una splendida matriciata? Però insomma diciamo che le nuove frontiere secondo me sono le verdure.
Grazie Riccardo.
Grazie
Iacona.
Riccardo,
un
braccio forte.
Ciao. Adesso livello ascolta, perché adesso partiamo con le puttanelle e poi arriva Ernst Knamm.
Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani inviando un WhatsApp vocale al 349-239-0191.
349-239-0191.
L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia come parli. Mangia come parli, mangia come parli.
Allora, fra poco le puntarelle crude, le emulsioni di acciughe e arance, devo dire molto interessante, Riccardo Iacona, è veramente... È molto interessante vedere come, insomma, il mondo del cibo abbia una centralità, abbia sempre di più una centralità nella comunicazione, nell'informazione, importantissima.
Soprattutto per
anche...
proteggerlo, no, per certo. Proteggerlo, questa è la cosa fondamentale e credo che Riccardo sia sicuramente una di quelle persone. No,
tutta la squadra di Rai 3, Report ovviamente, ma anche Presa Diretta con Riccardo Iacona, insomma, lavora tutto l'anno su dei contenuti originali di inchiesta molto molto importanti. È molto utile proprio per quel ruolo che dicevo prima, che non è la retorica, però insomma i giornalisti sono nati per questo, la funzione fondamentale della stampa è questa: denunciare, indagare, raccontare,
sostenere gente come Ernst Knamm,
sì,
il nostro amico, il pasticcione, il pasticcere.
Basta che tu abbia un buon palato. Ciao Ernst, wie geht's, come stai?
Ciao a tutti. Ciao. Bene, mir geht's gut, anche a noi.
Sia, gut. Domani morgen è San Valentino.
Eccolo qua.
E invece la torta di San Valentino qual è, caro Ernst?
No, noi facciamo diversi, ovviamente in forma di cuore, facciamo una mousse cioccolato bianco con dentro i lamponi, un gelé di lamponi, poi facciamo il cioccolato fondente con lamponi, grue di cacao, poi facciamo una mousse ai tre cioccolati ricoperta con una glassa di cioccolato fondente.
Beh, mi sembra bene. Mi sembra...
E poi facciamo le monodosi, perché se sono in due prendono due e via. Se no una da quattro, hanno anche il bis in due, no?
Ah certo.
Quanto influisce il giorno di San Valentino in un momento così? Come sta andando, insomma, Ernst, visto che insomma arriviamo da un periodo non troppo simpatico? Questa ripresa, no, insomma, San Valentino sta aiutando oppure?
Aiuta tantissimo, perché sono giorni importanti, come anche Festa della Mamma per la pasticceria. Noi, avendo un shop online, ovviamente abbiamo tanti ordini, non le torte, perché quelli sono mousse, non possono essere spedite, ma soprattutto cioccolatini in forma di cuore o biscotti in forma di cuore. Questo va tantissimo, più dell'aspettato veramente. Siamo molto contenti, come sta. Vuol dire che tante persone nel mondo sono ancora innamorati.
Una mousse di cioccolato che tu hai insegnato ad Alessandra, del vostro libro.
È la mousse Africa, è la mousse di cioccolato più veloce, più buona che esiste, perché ha soltanto due ingredienti, il cioccolato fondente e la panna. Il cioccolato viene sciolto a 40-45 gradi, la panna viene montata a metà, poi con la frusta incorporiamo la panna nella cioccolato, non contrario. Con questo movimento con la frusta incorporiamo l'aria, facciamo una emulsione. La panna monta ancora, abbiamo una mousse molto soft. Cioè se la cioccolata è troppo fredda, sotto i 40, quando mettiamo la panna a 4 gradi, il cioccolato si indurisce e abbiamo la stracciatella. Se il cioccolato sopra i 50 gradi è troppo caldo, e la panna semimontata si scioglie, abbiamo una salsa. Perciò è molto importante la temperatura e la semimontatura della panna. Poi possiamo riempire uno stampo a forma di cuore con sotto un pan di spugna al cioccolato, spolverare di cacao o fare una glassa lucida. Oppure possiamo anche fare un dessert stratificato con dentro un pan di spugna bagnato al caffè. Abbiamo un finto tiramisù.
Ernst, Una curiosità, andiamo un po' più sul tecnico e poi ti lasciamo il tuo sabato, insomma, la tua giornata lavorativa. Perché il cioccolato viene fuso, temperato, in poche, insomma, il termine è temperare il cioccolato. Per quale motivo? Cosa succede quando uno tempera il cioccolato oppure se lo fonde lo utilizza subito per fare dei cioccolatini? La diversità.
Allora, se si tempera il cioccolato perché devono fare una decorazione oppure fare un corpo cavo, un cioccolatino. Per la mousse viene solo sciolto o fuso perché si ha una certa temperatura. E all'interno del cioccolato sono due molecole molto importanti, che è il masso di cacao, burro di cacao, detto veramente semplice, senza alfabeto.
Carta e penna, scrivete questa cosa che sta dicendo Ernst, perché è molto importante.
Certo.
Voglio che arrivi alle massaie di casa, non al tecnico.
Esatto.
Perciò,
esatto.
Il burro di cacao, essendo un grasso, è più leggero della massa di cacao. Perciò dobbiamo sciogliere il cioccolato a 45 gradi. Poi bene, sono diverse tipologie di temperaggio. Io ieri ad Alessandra ho insegnato seminazione, perché nella seminazione facciamo un temperaggio di cioccolato senza sporcare il tavolo.
Certo.
Semplicissimo, sciogliamo il cioccolato a 45 gradi, poi abbiamo del cioccolato già temperato, quello che compriamo è già temperato, tagliamo a piccoli pezzettini e man mano lo mettiamo dentro, lo facciamo sciogliere, finché tutti i cristalli sono sciolti, il cioccolato si abbassa a 28-29 gradi. A questo punto teniamo una piccola riscaldata o un microonde o un'acqua per la Maria, arrivare a 31, il cioccolato in tempera e possiamo fare tutto quello che vogliamo. Senti, e così non sporchiamo il tavolo.
Posso chiederti invece un momento Madeleine, un momento di infanzia? Tu sei nato nel Baden-Württemberg, quasi al confine con la Baviera, sul lago di Costanza, quindi diciamo la parte meridionale della Germania. Qual è il dolce del cuore, quello che ti fa pensare alla tua infanzia, quello tradizionale?
La Schwarzwälder Kirschtorte, la foresta nera.
Ah, hai capito?
Amarene, sì. Cioccolato, panna.
Beh, parliamo anche del laboratorio del re del cioccolato, perché insomma su Food Network c'è, e anche in streaming su Discovery Plus, c'è questa cosa bella. Tu sei il re del cioccolato, dai. È inutile girarci attorno. Abbiamo scoperto sempre di più che non esiste il cioccolato, ma esistono varietà, esistono lavorazioni, esiste il famoso know-how per saperlo utilizzare al meglio.
Sì, no, il re del cioccolato finalmente dopo 8 anni torna e praticamente il nostro laboratorio è visto dall'interno. Con il Covid ovviamente le cose si fanno ben diverse, non ci saranno tante consegne, ma si vede più all'interno la lavorazione, anche quelle piccoline come si fa una rosa di cioccolato, fino a una scultura di 170 kg che consegniamo a Sanremo, eccetera, eccetera. Perciò è molto, molto bello perché ogni persona può entrare dentro un laboratorio.
Beh,
e poi è pure divertente perché abbiamo anche dei personaggi.
Sì, esatto. Vero. Ci sono anche dei personaggi come, possiamo dirli? Benedetta Parodi, Eugenio
Nicola
Gioia,
Berti, l'Inter,
Lapina.
Anche Nicola Berti, questo mancava.
Sì, quasi. L'interista Oldani mi si è scatenato. Ernst, non vedo l'ora non solo di vederti, ma soprattutto di vedere la Foresta Nera. Ecco, cioè, te lo dico sinceramente.
Tranquilla, prossima settimana.
Oldani, la manda da te, mi raccomando, non fare che te la mangi tutta.
Ma poi ci penso io,
poi c'è stato un problema con le poste, poi scarica sulle poste, invece va bene. Ciao Ernst, bocca al lupo per il re del cioccolato e
saluta Alessandra, grazie
perché insomma
anche a voi un grande abbraccio e buon San Valentino.
Va bene, ci fermiamo solo per un istante, poi torniamo, abbiamo ancora tutte e tre le ricette da fare, poi abbiamo lo Spazio News, poi abbiamo gli S. Soldani, altri ospiti fra poco.
Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani inviando un WhatsApp vocale al 349-239-0191.
349-239-0191.
L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia come parli. Mangia come parli.
Pardo, quando tu verrai a mangiare la bistecca a casa mia?
5 dita, forza Viola.
Ma quando vuoi, chi era questo? Ridono, dall'altra parte del vetro ridono. Schiattone, Panizza, Santoro, ridono tutti. Vabbè, no, volentieri. No, non lo so chi era.
Ma solo te, non io.
Beh, a me, hai invitato me. Okay.
Allora, la torta di Erz la mangio
no,
io.
No, non è vero. No. Vabbè, andiamo insieme e mangiamo mezza torta. Portiamo, ci presentiamo con la torta di Ernst. Mi sembra un ottimo. Cioè, facciamo un figurone. Allora, abbiamo un po' trascurato le nostre puntarelle. Allora, le puntarelle sono germogli, hanno un gusto, come dicevi tu giustamente, amaro, ed è questo che gli dà quella forza fantastica. Sono assolutamente gradevoli in bocca, come molti prodotti hanno un utilizzo che è capillare, perché nella cucina romana, nella cucina pugliese sono grandi protagonisti. Si presenta come un cespo di foglie verde intenso, allungate con la costa bianca. All'interno del cespo si trovano i talli delle cimette di fiori. Ma che poi scrivi, Aldani, delle cimette?
Ma cosa stai? Ma se non sto leggendo.
Sto leggendo.
Ah, ok, l'abbiamo beccato.
Delle cimette di fori, sempre di fori sembra romano, comincia a parlare romano. Ah, ci sono delle cimette di fori. No, di fiori, ma simili a punta di asparagi, appunto i germogli della cicoria. Per conservarla, ecco, come si conservano?
No, vai avanti, adesso vai avanti.
Vanno pulite a volte in un canovaccio umido, poi vanno chiuse in un contenitore, oppure a volte nella pellicola trasparente, conservate in frigo per almeno, cioè per anche 2 giorni, non per almeno,
massimo,
per
massimo, al massimo. Per massimo era giorni. Scritto giusto, vi garantisco che era scritto giusto.
No, per massimo 2 giorni, vanno, insomma, l'ideale è consumarle subito.
Ecco, bravo Pier, ecco, la cosa fondamentale è questa, è una di quelle verdure che, anzi,
vabbè,
come
allora,
tutte le verdure
fatto la teoria,
fresco,
passiamo
vince.
Alla pratica, non è posso fare tutto io. Puntarelle crude, l'emulsione di acciughe e arance, vai.
Secondo me anche questa ricetta la potresti fare tu, però la cosa fondamentale è la freschezza, come dicevi poco fa, per cui comprarle e utilizzarle immediatamente. 200 grammi di puntarelle tagliate sottili. Normalmente io utilizzo una mandolina molto molto affilata, per cui prima di lavarle le tagliamo sottili, poi le sciacquiamo bene con dell'acqua fredda e poi le metto in ammollo almeno per un 10 minuti in acqua e ghiaccio. Questo è fondamentale per ravvivarle. Poi a parte frulliamo 3 filetti di acciughe con 40 ml di olio extravergine di oliva e 20 ml di succo di arancia, oppure possiamo utilizzare anche il succo di un lime, un limone verde. Per la finitura insaporiamo con le nostre puntarelle, con la nostra salsa di arancia e olio extravergine di oliva, serviamo nel centro del piatto e aggiungiamo un ulteriore arancio, anzi spicchi di arancio tagliati a vivo. Tagliare a vivo vuol dire eliminare la parte esterna, compresa la parte bianca della buccia e della pelle, e lasciare solo la parte che ha il succo contenuto, quelle piccole sacche che noi a volte, anzi diamo un'altra piccola dritta sulle fette d'arancia tagliate a crudo, a vivo, tagliate a vivo, possiamo una volta che le abbiamo farle essiccare leggermente a 70 gradi in un forno preriscaldato per un paio d'ore, così otterremo una consistenza e un profumo di arancio assolutamente incredibile.
Vai con lo Spazio News, vai. Allora, fake fish, ci sono le fake news e c'è anche il fake fish e c'è anche il cibo vegano alla conquista dei fast food. Sempre più locali adottano una filosofia animal friendly con piatti e burger a base vegetale al posto di carne e pesce. Sappiamo che il dibattito è assolutamente nel vivo. Io la mia idea l'ho sempre detta, massimo rispetto per la sensibilità di tutti, quindi chi non vuole mangiare la carne e il pesce va benissimo, non mi piace molto la confusione, no? Cioè l'idea del finto burger non mi piace,
no,
chiamiamolo col suo nome, no?
Ecco, solo quello, io sono d'accordo perché l'ho mangiato la prima volta fino a che si poteva viaggiare a Londra e devo dire che mi ha impressionato piacevolmente. Non mi piace l'idea di confondere con un nome che ricorda un'altra cosa che invece un'altra.
Detto questo, il cibo vegan ha un tasso di crescita globale del 10%, vale $200 miliardi nel mondo, si calcola che potrebbe raggiungere i 300 miliardi secondo la Bank of America nel 2025, quindi c'è grande attenzione rispetto a questa tendenza. Ricavi del settore del caffè oltre 5 miliardi, più 0,8% nel 2019. Bene il trend delle torrefazioni tra i 10 e i 30 milioni con una crescita del 3,4%, il fatturato in Italia ha superato i 5 miliardi di euro in tutta la penisola, e questo nel 2019. Le torrefazioni italiane, quindi se la passano piuttosto bene.
Sai, c'è tanto studio, Pier, nel caffè, addirittura un caffè da meditazione. Noi stiamo facendo al ristorante Aldo un caffè che possa essere abbinato anche a un agrume, a una spezia, diluito naturalmente con un'acqua a una temperatura giusta, i chicchi del caffè piuttosto che la polvere. Quindi siamo arrivati al punto di una valorizzazione del caffè in una maniera molto molto bella.
C'è la cosa da dire molto interessante, che chiaramente capsule e cialde sono la parte del settore che sta crescendo.
Ma poi tante aziende, come fa anche Lavazza, sulla ricerca del prodotto, della materia prima, della sostenibilità, per cui veramente è un mondo molto interessante.
E poi adesso abbiamo Luca Sessa e qui voliamo altissimi. Luca, ciao, giornalista, autore di questo articolo che ci parla della ciao. Tradizione dello street food di Singapore. Perché
ciao Luca, buongiorno.
Quando parliamo di cibo non parliamo mai solo di cibo, parafraso il vecchio Mourinho. E insomma, che cosa succede con lo street food di Singapore? L'UNESCO ha definito queste bancarelle patrimonio culturale immateriale. Che cosa significa?
Beh, è un riconoscimento molto importante. E l'UNESCO, oltre a riconoscere appunto nel patrimonio materiale, potremmo dire, tanti luoghi del nostro pianeta, in Italia possiamo pensare a Roma, al centro storico di Firenze o la laguna di Venezia, riconosce anche nel patrimonio culturale immateriale alcune tradizioni, competenze, ed è quello che è accaduto qualche anno fa con l'arte del pizzaiolo napoletano, per quel che concerne il nostro paese, ed è accaduto ora con lo street food di Singapore. Le bancarelle non rappresentano solo un luogo fisico dove poter assaggiare i piatti tipici, ma anche un modo per dare continuità e rinnovare il patrimonio culturale del paese e la storia di Singapore.
Certo, ci sono alcune bancarelle di Singapore che sono iconiche, per esempio c'è il caso di Claire Wang, 33 anni, che fa parte della nuova generazione, gestisce questa Carrot Cubes, che è una bancarella che offre un alimento base per la dieta di Singapore, che è la torta di carote. Ci sono tantissime storie fatte di coraggio e di passione. Com'è si parla tanto di globalizzazione, Luca, ovviamente il cibo non fa eccezione. Vantaggi e svantaggi di questo mescolarsi continuo di culture e di possibilità, perché oggi possiamo mangiare dei cibi che 30 anni fa, 40 anni fa potevamo soltanto leggere, non c'era neanche internet, andavamo sull'Atlante e scoprivamo che in altre parti del mondo si mangiavano altri cibi.
Beh, si parlava di alcuni cibi di altri paesi mai assaggiati, no? con aria quasi mistica, no? Sembravano quasi leggende. Il vantaggio della globalizzazione è quello che ha consentito a tanti di poter avere un riscontro immediato, di scoprire i sapori dei paesi che portano con sé appunto anche tanti riferimenti storici e culturali. Io sono comunque per la difesa, ma non ad oltranza, della tradizione, nel senso, la tradizione porta con sé tanti, tanti valori, non solo quello gastronomico, però secondo me riuscire ad avere anche uno sguardo moderno, aprirsi alle contaminazioni può essere interessante. Quello che colpisce secondo me della storia di Singapore è che non solo i figli di chi gestiva le bancarelle, questa generazione, abbia deciso di intraprendere questa strada, ma anche altri giovani di Singapore, nonostante una formazione scolastica, universitaria importante, spesso all'estero e lavori ben remunerati, hanno deciso di intraprendere questa strada perché lì il legame appunto della popolazione con il cibo, la storia e la cultura del paese è estremamente sentito.
Sì, assolutamente lì, ma lo dimostra anche la nostra cultura italiana, perché insomma le bancarelle con il cibo dalla Sicilia alla Campania, anche nella mia Lombardia o nella mia campagna di Milano, sono sempre esistite, per cui questo è una cosa molto bella. Però io ribadisco sempre che dietro al cibo ci deve essere una sicurezza, quello che tutti cerchiamo soprattutto in questo momento è la sicurezza, per cui una tracciabilità del prodotto e non, come è accaduto in passato, nascondersi dietro una piccola bancarella per cui va tutto bene. Ecco, non so se mi sono spiegato, Luca.
Sì, sono perché... d'accordissimo. Guarda, penso anche alla tradizione, io sono da tanti anni a Roma, ma sono nato e cresciuto a Napoli, e lì ci sono tanti cibi di strada importanti,
nobilissimi,
la cui origine talvolta insomma può creare un attimo di disorientamento, perché sono cibi che vanno trattati, come giustamente dice Davide, in maniera corretta.
Esatto.
Al fritto, alla trippa, tanti altri cibi.
Alla trippa cruda che io avevo provato anche lì a Napoli, sì, è vero.
Se posso permetti, opereo mus, il piede e il muso del maiale.
È vero, è vero.
Ma opereo mus.
Esatto, hanno bisogno giustamente di... ingredienti devono essere tracciati, trattati nel modo giusto, e lì la loro valenza poi diventa assoluta.
E la garanzia è che se fai il muso del maiale fai solo quello, non è che poi ci aggiungi la vendita di, non lo so, patatine, la vendita di altre cose, per cui ti ingrandisci l'attività quando, e rischi di perdere identità e soprattutto di perdere la qualità che vorresti servire.
Devo dire che mi è venuto in mente il mio amico Bobò di Pozzuoli, perché com'è che si dice se uno tocca quando sta in mare? Come si dice? Tieni che tocchi.
Tieni piede, vabbè, sì, c'hai piede.
C'hai piede, senso, tieni piede, vabbè, non voglio
hai
dire.
Hai toccato il ponte.
Sì, vabbè, in senso buono, vuol dire che sei ancora stabile. Vabbè, grande voglia di estate.
Grazie,
in
Luca.
Bocca al lupo a Luca, che tra l'altro è stato fondatore di Radio Food Project, da seguire, ovviamente. Web radio tematica, magazine online.
Complimenti.
L'educazione alimentare è fondamentale. Abbiamo tantissimi, siamo in ritardo su tutto, ma andiamo a vincere. Vai, ripartiamo.
Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani inviando un WhatsApp vocale al 349-239-0191.
349-239-0191.
L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia come parli. Mangia come parli.
Allora, caro chef, siamo un po' in ritardo con le ricette. Quindi
dai,
io farei subito le puntarelle arrostite, sgombro al vapore e salsa allo yogurt. Che fra l'altro
così sgombriamo via l'idea e andiamo avanti. Laviamo e sfilettiamo.
La grande comicità milanese.
Laviamo e sfilettiamo due sgombri. Naturalmente teniamo i filetti e li mettiamo in salagione con 2 grammi di sale e 3 grammi di zucchero. Più o meno i due sgombri sono da 400 grammi l'uno, li mettiamo sotto salagione con questo zucchero sale per 4 ore, dopodiché li leviamo dalla salagione, li laviamo, li asciughiamo per bene e li cuociamo, li tagliamo a piccoli pezzi e li cuociamo a vapore per 3-4 minuti a 70 gradi centigradi, quindi una cottura a bassa temperatura, in questo caso del pesce. E a parte prepariamo la salsa, frulliamo 200 ml di yogurt con 30 ml di olio extravergine di oliva, 2 grammi di sale fino e un po' di succo di limone, basta un mezzo cucchiaino di succo di limone. Poi per le puntarelle invece la cosa più importante, in una casseruola le facciamo arrostire dopo che le abbiamo lavate e tagliate a fette molto sottili, le facciamo arrostire per bene con un calore, con un fuoco direi molto intenso, aggiustiamo naturalmente di sale, io sempre metto qui un pochettino di zucchero e io utilizzo lo zucchero moscovado, dopodiché serviamo le nostre puntarelle nella base del piatto, i pezzettini di sgombro e sporchiamo leggermente con la nostra salsa di yogurt.
Beh, mi sembra molto 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 interessante.
È difficile utilizzare in questo caso il pesce come lo sgombro, perché la lavorazione diventa sempre molto particolare, sia che tu lo cuoci se lo cucini troppo diventa stopposo, se lo cucini poco crudo è quasi difficile da gestire, per cui per questo motivo faccio la salagione di 4 ore con sale e zucchero.
Tra l'altro sai che lo sgombro ha delle proprietà molto importanti per quanto riguarda il colesterolo, no?
Assolutamente.
Devo dire,
sì.
Io adesso
pesce azzurro, Pier,
sono stato un po' attento ultimamente, come dicevamo prima, proprio all'aspetto colesterolo, e devo dire che lo sgombro da questo punto di vista, le alici, lo sgombro, il salmone, sono tutti prodotti assolutamente.
E calcola che con questi pesci che hai pronunciato tu, a me piacciono molto. Non crudi, ma con quella consistenza che danno la salagione, cioè il sale e lo zucchero per X minuti o X ore a seconda della grandezza della carne del pesce, per cui hai una consistenza di una carne molto buona e poi la possibilità di sfruttare per quello che, insomma, che tu hai detto.
No,
e poi
devo dire, chiaramente è una questione molto, molto personale, però sono anche molto gustose, cioè sono veramente
sì, vero,
sono modi molto intelligenti secondo me per riuscire a mangiare una cosa sana che non sia né troppo grassa, il salmone ovviamente ha una componente di grasso un pochino più accentuata, ma comunque con delle proprietà nutritive e soprattutto per abbassare il colesterolo, chi è sopra quota 200, cioè quota 100 sulle pensioni, ma c'è quota 200 sul colesterolo e lì sappiamo che insomma bisogna, soprattutto il famoso colesterolo cattivo va assolutamente diminuito, pace all'olio extravergine d'oliva, alcuni prodotti di cui abbiamo parlato anche spesso, anche recentemente, come i carciofi, i fagioli, vabbè, insomma il
quindi
discorso...
per questo che mangi le barrette che avevi,
no,
sul
quella
tavolo.
l'hai mangiata tu la barretta, okay, anche se va bene. Insomma va bene. SOS Oldani, vai.
SOS Oldani.
Andreina da Somma Lombardo.
Buongiorno, mi chiamo Andreina.
avete parlato dei pizzoccheri. Io vorrei conoscere la proporzione tra grano saraceno e farina normale, perché mi vengono sempre piuttosto farinosi, non riesco a tenerli insieme. Grazie mille, buongiorno, buona giornata.
Allora, domanda, mi piace.
Andrina ha sempre la radio accesa, hai sentito? Sì, che sì. C'è un sottofondo, però la domanda l'abbiamo capita. Allora, no, la proporzione grano saraceno, farina normale.
Cercherei una buona farina di grano saraceno, la bagnerei con un'acqua tiepida e non fredda e proverei a farli solo di grano saraceno. Una granulometria fine e proverai solo col grano saraceno, sicuramente il gusto cambia.
Andreina, raccogli la sfida del nostro chef e non te ne pentirai. Francesco da Mentana.
Chef Oldani, sono un cacciatore di valle. Allora, io utilizzo esclusivamente anatre selvatiche, faccio dei ragù in bianco e con il sugo, ragù classici, battuto carote, cipolla, aglio, sedano, alloro, sfumata di vino bianco e poi aggiungo brodo e vino. La mia domanda era se per fare appunto un primo piatto con questi animali selvatici si poteva dare un qualcosa, un tocco in più, oppure utilizzare una qualche altra spezia differente per magari fare un ragù bianco piuttosto che con il pomodoro.
Molto interessante.
Allora, no, una cosa, potrei dire solo una cosa su questo: non sono d'accordo sull'utilizzo dei volatili, soprattutto il petto, in un ragù. È talmente delicato, è talmente bello cucinarlo, che poi si presta naturalmente per un piatto principale che viene dopo il piatto di pasta, quindi un secondo piatto. Io direi che per un ragù del genere va bene tutta la spiegazione che ha dato Francesco, utilizzerei solo le cosce. Bene. E nient'altro.
Tutto chiaro. Danila da Treviglio.
A Mangia come parli di sabato 6 febbraio, Oldani ha parlato di carciofi in carpione con ostriche. Sarebbe possibile avere la ricetta, per favore? Grazie, un saluto a tutti.
Quindi un'ulteriore ricetta, barigul, perché è un modo di conservare.
La famosa barigul,
certo. Conservare, o carpione in italiano, di conservare la verdura. Noi abbiamo utilizzato questo metodo per cui quattro carciofi tagliati naturalmente in quattro li facciamo cuocere in 500 ml di acqua bollente leggermente salata con 100 g di zucchero, 50 ml di aceto di vino bianco e 3 g di sale. Li facciamo intiepidire, li leviamo dal fuoco, li facciamo intiepidire e raffreddare nella loro acqua, li teniamo da parte. Per le ostriche ne apriamo 12, le sandalie a quelle sarde, naturalmente stiamo tutto o il più possibile nella nostra bella Italia. Alla fine piazziamo il nostro piatto mettendo al centro i nostri carciofi e queste nostre ostriche con alcuni pezzettini, piccoli pezzettini di limoni tagliati a vivo. E poi ci tenevo, se volessimo avere una consistenza diversa, che potrebbe andare bene in questo caso col carciofo, potremmo dare un colpo di vapore all'ostrica, cioè non mangiarla cruda, ma tipo 10 secondi di vapore cambiano la tonalità del piatto.
Svaporiamo, come si fa sui pantaloni, sai, nei programmi televisivi quando sei in difficoltà.
No, non sapevo.
Ci sono le sartorie con queste meravigliose persone che ci lavorano, e la classica cosa è la svaporata, cioè una botta di vapore che ti dà,
toglie tutto.
Toglie tutto, però stira senza però essere troppo invasiva. Abbiamo con noi Federico De Cesare Viola, giornalista gastronomico, brand ambassador, direttore editoriale di Food and Wine Italia, autore dei 100 Roma, nostro amico, guida su ristoranti e trattorie romane. Mi sta viziando il Dani, poi anche settimana prossima
aspetta che ti saluto,
facciamo il broccolo.
Federico, aspetta che ti saluto,
Sta viziando.
Buongiorno Federico, benvenuto con noi.
Buongiorno, come state?
Bene. Ciao Federico, senti, una domanda veloce, non ti vogliamo far perdere molto tempo. Come sta riprendendo il tutto sotto il profilo di comunicazione del cibo?
Ma lo stai riprendendo abbastanza bene. Roma, insomma, questa è stata una settimana importante, siamo reduci anche da un weekend, insomma, qui piano piano si sono riaccesi i fuochi, sale piene, ristoranti, insomma, a pranzo che stanno ricominciando a lavorare, mi sembra tutto estremamente positivo, in attesa chiaramente di vedere cosa succederà nelle prossime settimane. Però, insomma, è importante intanto che abbiano riaperto i ristoranti a pranzo e, insomma, mi sembra ci sia un clima molto positivo.
Devo dire, mi divide molto, cioè sono molto sospeso quando ho visto le immagini, per esempio il weekend scorso. È chiaro che vedi degli assembramenti, vedi le strade del centro o le fughe verso il mare, da un lato insomma hai paura, la verità è questa, no? Vedi questi assembramenti di persone, anche se poi tutti con la mascherina, le regole le conosciamo, da un lato c'è la paura, c'è poco da fare, dall'altro però
decisamente per Luigi, infatti chiaramente questo al netto di comportamenti invece poco responsabili, certo, che vanno secondo me quelli criticati, invece ecco riaprire in sicurezza,
certo, certo, no, ma
è giusto, questo sì.
Invece con i ragazzi, con i corsi insomma dove tu insegni, allo IULM, all'università eccetera, come sta andando sulla programmazione, sui progetti che state iniziando per il prossimo futuro?
Certo, buona domanda Davide. Allora, naturalmente siamo ancora tutto a distanza, quindi almeno le ultime lezioni che ho fatto anche la scorsa settimana è tutto ancora in remoto, su Zoom o su altre piattaforme. È possibile, ecco, che da marzo si riprendano anche le lezioni in presenza, anche lì naturalmente con le dovute accortezze, o comunque insomma da fine febbraio. E anche i progetti, anche la didattica, chiaramente è tutta influenzata diciamo dall'attualità, quindi è evidente che anche, ad esempio, tu citavi i progetti che faccio fare ai ragazzi, sono naturalmente legati all'attualità, quindi dal delivery alla progettazione di, come dire, di format o di modelli di ristorazione che possano essere i migliori per il prossimo futuro della ristorazione. Si parla moltissimo di sostenibilità economica, no? Che è un altro dei temi forti di questo periodo, visto la crisi non solo sanitaria ma anche economica, quindi ovviamente anche, come dire, tutte le lezioni e i temi che normalmente sono più legati alla storia della ristorazione,
sì,
al racconto dei personaggi, in questo momento sono più sbilanciati su anche soluzioni creative, certo, e intelligenti all'emergenza.
Come vedono il delivery? Quante proposte hai di ragazzi che hanno nuove idee o nuovi progetti sul delivery? Su questo sono molto curioso.
Ce ne sono molte, Davide, poi la cosa bella è che tu sai che spesso nelle mie classi ci sono anche studenti da tutto il mondo, quindi con diciamo punti di vista molto diversi, con background culturali diversi, e questo in realtà è una cosa estremamente positiva, perché poi si riflette in progetti molto diversi che magari appunto da italiani a volte non facciamo fatica a vedere. La sfida è trovare un modello di delivery che resista alla pandemia, no? Cioè che non sia solo frutto dell'emergenza, ma che sia un modello
progetto,
possa funzionare anche in una situazione di normalità.
Senti, rimani con noi perché abbiamo 30 secondi finali per la salsa di puntarelle e uovo poché profumo di menta. Vai Oldani, facci sognare. Salsa di puntarelle e uovo poché col profumo
di menta. Poi naturalmente chiediamo un giudizio a Federico. Vai. Della, allora, cuociamo in acqua bollente e salata, poi scoliamo e le frulliamo, le passiamo anche al setaccio, le nostre puntarelle che avremo naturalmente lavato precedentemente. Per l'uovo portiamo a bollore un litro di acqua con 50 ml di aceto di vino bianco e con un cucchiaio creiamo un vortice nel nostro pentolino. Tu sai che l'uovo viene aiutata alla coagulazione dell'albume d'uovo dal vino bianco, dall'aceto di vino bianco. Lasciamo più o meno dai 3 minuti e mezzo ai 4, non di più, dopodiché li leviamo, togliamo nel caso ci fossero dei piccoli pezzettini di albume d'uovo in eccedenza, li tagliamo. Questo accade quando il nostro uovo non è fresco del tutto, perché da lì, dalla cottura dell'uovo poché, possiamo capire anche la freschezza, perché nel momento in cui lo adagiamo nel nostro pentolino con l'aceto, se l'albume copre, va ad avvolgere subito il tuorlo, il nostro uovo è alla perfezione fresco. Cosa facciamo? Disponiamo la crema di puntarelle alla base del piatto, diamo leggermente un tocco di acidità con un altro goccio di limone a crudo, delle piccole uvette e poi aggiungiamo il nostro uovo poché e delle fettine tagliate sottili sottili di menta.
Vabbè, mi sembra molto 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 bene, molto molto bene. Grazie maestro
grazie,
e grazie anche
Federico.
A Federico, dobbiamo andare, grazie, perché fanno dei gesti,
grazie,
dall'altra parte del vetro pazzeschi. Grazie a tutti e grazie.
Ciao.
Baci,
grazie,
baci
a te,
alla
baci
prossima.
E la continua prossima. Continua così, Pier,
sì, dai,
con quelle camicie lì colorate,
no,
belle.
Sto un po' dimagrendo, non senza esagerare. Ciao.